Cari amici, ben trovati. Andiamo avanti con il libro degli Atti degli Apostoli. Oggi faremo i versetti 9 e 14 del primo capitolo, una prima parte solo. Cominciamo con leggere il testo, cercando di essere il più possibile fedeli al testo originale in greco, che in italiano suona un po' particolare. E lo leggiamo. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nube lo prese su dai loro occhi. E poiché erano fissanti verso il cielo mentre lui andava, ecco che due uomini si erano fatti appresso a loro in vesti bianche. E costoro dissero: Uomini Galilei, perché state guardando nel cielo? Questo Gesù, che fu elevato di tra voi verso il cielo, così verrà nel modo in cui lo vedeste andare verso il cielo. Allora tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato Oliveto, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino di un sabato. E quando entrarono nel piano superiore, salirono dove erano dimoranti il Pietro e Giovanni, e Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simona lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro erano perseveranti unanimemente nella preghiera con delle donne e Maria, la madre di Gesù, e i fratelli di lui. Allora, cosa fanno i discepoli dopo l'ascensione di Gesù? Le volte scorse abbiamo visto prima Luca, che fa la sintesi del Vangelo dicendo, in poche espressioni, ciò che Gesù ha fatto e ha detto. Poi, dopo aver patito, si è mostrato vivo, ha mangiato con loro, parlando delle cose del regno di Dio, e poi l'ultima parola, non separarsi da Gerusalemme, ma stare in attesa dello Spirito promesso dal Padre. Qui faccio notare due finezze che nella traduzione un po' si perdono. Negli Atti, primo versetto, dicevamo, troviamo questa espressione: nel mio primo libro ho già trattato Teofilo, e poi va avanti. In greco si dice facemmo alla prima persona plurale e poi si usa la parola fare e non trattare. Perché Luca usa questo plurale noi? Perché non è da solo, è una comunità che parla. Poi prosegue dicendo che Gesù è risorto, parla con i suoi discepoli, cenando con loro e raccomanda, qui è Luca che parla, di non separarsi da Gerusalemme fino a quando riceverete la promessa del Padre, quella disse che voi udiste da me. Ma qui è Gesù che parla in prima persona. Allora, questo vuol dire una cosa molto semplice. L'Evangelista è ben cosciente di passare dal noi all'io, a lui, ma quando parla non è da solo, c'è un altro, e quell'altro è l'io di Gesù che parla attraverso la sua parola che è vivente e operante. E quindi questo è un modo di scrivere molto raffinato e non è per nulla sgrammaticato. Veniamo un po' al motivo per cui non bisogna allontanarsi da Gerusalemme. È perché lì inizia la testimonianza, cioè il martirio, lì ha il suo centro, perché lì è la croce, la morte, la risurrezione, l'ascensione, e poi si diffonde per tutto il mondo senza più escludere nessuno. Vi ricordate come la prima ascensione del Vangelo di Luca finiva nel Tempio? Invece la seconda ascensione ora si realizza nella casa dove si è trasferita questa gloria, cioè la nuova comunità. Allora cerchiamo di capire cosa fanno gli apostoli nell'attesa del dono dello Spirito. Perché attendere non significa rimanere lì ad aspettare, come un treno che deve passare e uno aspetta fino a quando arriva. Attesa vuol dire tendere a. È una preparazione, perché lo Spirito Santo è già dato tutto una volta per sempre, in pienezza. La ricezione dura 40 giorni, più altri 10 per la Pentecoste, che che detto in altre parole dura tutta la vita. Tutta la vita è una preparazione. Non è che uno diventa il miglior pianista del mondo dicendo semplicemente oggi voglio fare il miglior pianista del mondo e lo fa. Occorre qualche decennio di preparazione, occorre verificare se uno ha l'estro, l'istruzione e se si esercita ogni giorno. Allora forse può diventare almeno un discreto pianista. Oggi viviamo in questa cultura del tutto e subito. Pensiamo che la preparazione non serve. Ci aspettiamo che tutto sia precotto, premasticato, tutto pronto. No, la vita è tutta una preparazione. Preparazione a ricevere la vita, a crescere nell'amore, a crescere nella relazione. Poi mettetela come volete. È allenamento, costanza o altre cose. Ma senza questo non avviene nulla. E noi sappiamo che anche gli apostoli si sono allenati. Vediamo come, rileggendo di nuovo alcuni passi. Allora, tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato Oliveto, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino di un sabato. E quando entrarono nel piano superiore, salirono dove erano dimoranti Pietro e Giovanni, e Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro erano perseveranti unanimemente nella preghiera con delle donne e con Maria, la madre di Gesù, e i fratelli di lui. Allora, questo testo ci dice come ci si prepara a essere testimoni, cioè a ricevere lo Spirito Santo, come la sorgente pur continuando a sgorgare, rimane sempre sorgente, così lo Spirito è la sorgente della nostra vita e da lui si attinge continuamente, altrimenti ci sarebbe solo la morte. E questa preparazione consiste nei vari elementi narrati dal testo. L'ascensione di Gesù è questo suo andarsene e distanziarsi da noi per farci nascere sulla terra come testimoni. Attraverso che cosa? Fissando il cielo e guardando in basso. Gli apostoli si riuniscono nel cenacolo, cioè la stanza superiore, perseverando nella preghiera, in attesa dello Spirito. Sono i modi nei quali ancora oggi viene in noi lo Spirito e possiamo diventare testimoni. Allora, diventiamo testimoni se sappiamo guardare in alto e guardare anche in basso la terra. Diventiamo testimoni senza staccarci dalla sorgente che è Gerusalemme, cioè la croce, il mistero della carne di Gesù. Diventiamo testimoni se rimaniamo nella comunità così come siamo, unanimemente nella diversità. E poi diventiamo testimoni perseverando nella preghiera. Questi sono praticamente i modi per attendere lo Spirito. E allora proviamo ad analizzarli pezzo per pezzo. Gesù aveva detto ai discepoli: è bene per voi che io me ne vada. Il distacco di Gesù dai discepoli, quindi anche da noi, dà inizio alla nascita della comunità. Anzi, siamo noi che ci stacchiamo da lui e nasciamo alla nostra identità di discepoli, e lui con l'ascensione ci ha aperto il cammino. Lui è il primogenito di una schiera numerosa di fratelli, e dietro di lui, a uno, nasciamo tutti noi, fino a quando nascerà tutta la comunità al cielo, attraverso il cammino stesso di Gesù e la testimonianza dei suoi discepoli. Allora, vediamo l'inizio. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato e una nube lo sollevò dai loro occhi. Allora, detto in parole semplici, se ne va. Dopo queste parole, lui si separa. Pensate a cosa avranno sentito i discepoli. Noi pensiamo subito a uno stato di orfanezza, di desolazione, di tristezza. Lui se n'è andato. Ma per chi ricorda bene il Vangelo di Luca, lì si dice che tornarono pieni di gioia. Il motivo è perché fu elevato in cielo e il cammino è finalmente compiuto. E non è che lui, elevandosi in cielo, si allontani da noi, ma sarà sempre in cammino, in cerca dei suoi, come è avvenuto con i discepoli di Emmaus. Quindi sarà sempre il pellegrino. La sua presenza fisica ormai non c'è più, ma essa era limitata nello spazio e nel tempo. Ora invece sarà la presenza dello Spirito a prevalere. Se prima Gesù era con noi, adesso è in noi attraverso lo Spirito e la parola. E in questo suo ritorno al Padre, noi vediamo il senso compiuto di tutta la storia del mondo. Il mondo viene da Dio e torna a Dio. È la materia stessa del nostro corpo. Lui è il primogenito, è il capo venuto alla luce. Poi seguirà tutto il corpo che è l'universo intero, perché tutto è corpo di Dio. Quindi è importante vedere che l'ascensione dà il senso della vita e della storia di ogni uomo. Infatti Gesù ha detto, abbiamo visto la volta scorsa, non sta a voi conoscere i tempi e i momenti. Dove per i tempi si intendono le epoche storiche della storia umana e i momenti sono quelli dell'intervento di Dio, perché ogni tempo e ogni momento è questo presente in cui, nell'ascolto della parola, possiamo essere generati figli di Dio e nascere a vita nuova. Allora, proprio in questa ascensione, noi scopriamo il grande mistero dell'uomo. E San Paolo dice in Efesini che noi siamo già morti con Cristo, consepolti con Cristo, con risuscitati con Cristo, con seduti alla destra con Cristo. E nella lettera ai Colossesi dice pure la nostra vita è già nascosta nei cieli in Cristo. Quando si rivelerà Cristo, allora vedremo chi è Lui e chi siamo noi. Ma difatti già stiamo lì in Lui. Quindi questo andarsene di Gesù è l'apice senza fine della storia. È sapere insomma dove si va a finire, che non è poca cosa. Dove va a finire il mondo? Dove va a finire la nostra vita? Lì, in questa gloria e in questa bellezza, nell'essere elevati. E poi c'è il discorso della nube, che ha anche un collegamento molto prezioso e ricco con l'Antico Testamento. Ricordate che tutto il cammino del popolo di Israele è stato accompagnato dalla nube, uscendo dalla schiavitù dell'Egitto. Ora la nube solleva Gesù dai loro occhi, il che vuol dire che tra lui e i discepoli c'è la nube. E la nube, come sapete, è Dio stesso che conduceva il suo popolo nel deserto. Questa nube che faceva ombra di giorno e luce di notte. La nube che poi è simbolo di fecondità. E quindi vuol dire che proprio lui, andandosene, ha compiuto l'esodo definitivo verso la libertà dei figli di Dio e adesso ci guida con questa nube che è la sua presenza. Il Vangelo, che è la sua parola, è la presenza inequivocabile, dove è scritto ciò che ha detto e ciò che ha fatto. Ci guida e ci dice cosa dobbiamo fare. Ricordate anche come questa nube era uscita nella Trasfigurazione, dove la voce del Padre dice: Ascoltate lui, l'uomo Gesù. Andiamo avanti ancora un pezzettino nel testo. E poiché erano fissanti verso il cielo, mentre lui andava, ecco che due uomini si erano fatti appresso a loro in vesti bianche, e costoro dissero: Uomini Galilei, perché state guardando nel cielo? Questo Gesù che fu preso su tra di voi verso il cielo, così sta venendo nel modo in cui lo vedeste andare verso il cielo. Allora, all'improvviso, tra la nube e loro ci sono due uomini. Intanto si dice che i discepoli erano fissanti verso il cielo. Non è che guardassero solo il cielo, ma tutto il loro essere era rivolto verso il cielo, perché il loro cuore stava lì ormai. Allora c'è questa dimensione del guardare in alto. Il problema non è tanto guardare come è fatto il cielo, ma come si va in cielo. Ma questo magari lo vedremo poi dopo. Abbiamo allora capito che Gesù ha raggiunto la meta ed è quella alla quale arriveremo tutti. Però è pericoloso stare solo a guardare ed è per questo che ci sono poi due uomini e non due angeli a spiegare il senso della parola. Di loro si dice che si erano fatti appresso. Voi vi ricordate cosa aveva fatto Gesù dopo la risurrezione? Si dice si fece appresso ai suoi. Allora, questo si erano fatti appresso è un tempo all'imperfetto, cioè continuano a farlo. Costantemente questa parola ci sarà vicina e ci spiegherà come ricevere lo Spirito per fare e dire le stesse cose che Gesù ha fatto e ha detto. La fase successiva sarà quella di addentrarci, ad ascoltare che cosa hanno da dire questi due uomini di Galilea agli altri uomini galilei, ma lo faremo la prossima volta. Concludiamo invece con una breve riflessione su che tipo di esperienza la prima comunità doveva aver fatto nell'elaborare due assenze, non solo una. La prima è l'assenza della morte di Gesù. Cioè la prima comunità si defraga, si frantuma di fronte alla croce e non regge l'urto. Infatti la comunità si disperde e il risorto, come si diceva fin dalla prima sera, va a recuperare i cocci, rimonta i pezzi, ricompone poco per volta. Non tanto un'amicizia generica, quanto il senso di quello che è stato vissuto. E poi c'è una seconda assenza, che in realtà è una presenza, cioè la nube di cui abbiamo spiegato il senso poco prima. Se pensiamo al popolo di Israele che cammina nel deserto, abbiamo la corrispondenza di due movimenti. Se la nube si alza, allora Israele si mette in cammino. Se la nube non si alza, Israele sta fermo. C'è in qualche modo una corrispondenza di intenzioni. Israele impara a capire la presenza di Dio e ci viene detto questo con l'immagine bella del leggere il movimento della nube, che è una nube viva, è un vivente. Allora, per dirla in termini un po' crudi, l'abbiamo già detto prima, ma lo ripetiamo, Gesù in un certo qual modo si toglie dai piedi. E meno male che lo fa. Il motivo non è lasciarci senza capo, stando lì a perdere tempo e dicendo che cosa aspettiamo. Non ci abbandona, ma ci rende liberi e responsabili senza voler soffocare nessuno, tenendo sotto come suddito. Il senso del nostro cammino è raggiungere Gesù vivendo e diventando come lui. Ci dà tutti gli strumenti necessari, una fiducia enorme, un amore infinito e ci lascia liberi.